Bene, prima, anche se iniziamo subito, facciamo magari due chiacchiere sul perché siamo qua e cos'è questo evento, in preparazione di che cos'è, anche se penso che più o meno lo sappiamo tutti. Questo è il primo warm up di maggio ed è il quinto totale, quarto totale, degli eventi che sono in preparazione ad Hack Meeting. Quanti di voi non sanno cos'è Hack Meeting? Che si tratta del 27 e 28, sono tutti eventi, come vedete, di diffusione di contenuti che possono essere affini a quella che era la mentalità di Hack Meeting, organizzati in spazi che ci danno possibilità come Obo, che è stato molto gentile ad ospitarci, e per cui niente, nel senso, oggi facciamo due chiacchiere su una tematica che in realtà è molto vasta, che è quella della, che può essere chiamata o sicurezza online, una delle tante sfaccettature che ha l'argomento, o semplicemente come capire un po' di più come è possibile difendersi dal modo in cui sostanzialmente chi ci offre servizi in maniera gratuita la maggior parte del tempo vuole avere qualcosa in cambio. Quello che ci chiede in cambio molto spesso è di donare una parte della nostra privacy, dei nostri dati, in modo che questi possano poi diventare commercializzabili in qualche modo. In realtà parleremo di tre cose abbastanza diverse. La prima parte da uno scritto che era su Medium, che analizza un po' come in realtà la percezione che abbiamo della compromissione di internet sia limitata, perché sono successe cose ultimamente, soprattutto da oggi è un anno, forse già il compleanno oggi, primo anno dopo l'era Snowden,
no, è
5 giugno. Sono cambiate un po' di cose nella percezione che dovremmo avere di quella che consideriamo internet, da quando sappiamo alcune delle rivelazioni di cui possiamo discutere per ora, probabilmente, di quello che viene chiamato il caso Snowden, e dovrebbe portarci a riflettere sul perché da certe logiche sia difficile uscire per volontà che non siano politiche, per volontà che non siano prettamente tecnologiche. Poi faremo un attimo una panoramica molto veloce su quali sono i principali sistemi di tracking che vengono fatti sugli utenti, spesso sfruttando bachi, che si può discutere se siano bachi o feature, a seconda da che punto di vista li guardi, con sistemi a volte anche rudimentali, a volte più raffinati, insomma, quantomeno curiosi, perché sfruttano cose di cui almeno io personalmente non mi sarei aspettato si potesse essere interessati. E poi, come dicevamo, la sessione voleva essere anche abbastanza praticona, per cui se qualcuno ha un computer e vuole vedere magari cose molto elementari come perché dovrei rifiutare i cookie e cosa vuol dire avere un cookie di terze parti invece che di prime parti, o fare settaggi più complessi che io addirittura non ho riportato. Sostanzialmente questa è una lista di cose a cui ci siamo ispirati per fare questo piccolo evento. Il primo è appunto un seminario fatto da CryptoParty, che è un gruppo di attivisti austriaci fatto al CCC, che questo penso che in tedesco voglia dire data seal, più o meno, o chiudere i dati, qualcosa del genere.
Poesia di dati.
C'era Cold Poetry, no? Per cui ci sta. Parte delle cose pratiche che potremmo fare sono prese esattamente da questa cosa qua. Loro semplicemente vanno molto più nel dettaglio di quanto io sia in grado di fare, di quanto potremmo fare oggi. Per cui a discrezione della vostra curiosità si può andare a modificare i settaggi della macchina virtuale JavaScript, insomma, per fare cose un po' più raffinate. Questo è il paper di cui vi parlavo, di cui parleremo un pochino nella prima parte. E l'ultima è la presentazione che aveva fatto un componente del gruppo che organizza Hack Meeting l'anno scorso, in Aula C, che metteva un po' in luce quali servizi bisognerebbe usare per essere un pochino più gelosi della propria sicurezza e della propria privacy. Questo, come vi dicevo, il sottotitolo è abbastanza esplicativo, una diagnosi un pochino più approfondita di quello che dovremmo chiederci dal momento che sappiamo determinate cose, dalle rivelazioni di Snowden. Perché la percezione che si ha generalmente è che ci sia solo una parte dei servizi o delle applicazioni o del recentemente OpenSSL, che è una cosa fondante dell'internet come la conosciamo, che sono state compromesse in qualche modo. In realtà l'internet è molto più fisica di quello che pensiamo. Internet sono dei cavi sostanzialmente che attraversano l'Europa per questi cosiddetti backbone e che attraversano l'Oceano Pacifico anche. Questi sono fisicamente cavi. La cosa che dovrebbe farci più pensare di delle tante che abbiamo saputo forse è che il progetto di boicottaggio di internet come ecosistema, come l'abbiamo conosciuto, oltre a essere stato fatto a livello di software, di pratiche, di servizi, è avvenuto a livello fisico. Si sa abbastanza con certezza che quella che ormai era ben nota, infamous, come si dice in inglese, quindi infamosa NSA, non si è limitata ad attaccare a livello software i servizi o i computer o le informazioni di cui uno vorrebbe poter custodire. Ma alcune rilevazioni, ci troviamo dopo magari su questa, come per esempio il progetto XKCore Core, che è uno dei più famosi. Io di queste cose so abbastanza poco, nel senso le butto lì, poi ne parliamo se volete, non è che abbia una conoscenza approfondita di queste tematiche. Una delle cose che dovrebbe farci riflettere è che c'è stata una compromissione fisica dei nodi che fanno parte di internet. Quindi i dispositivi di rete che formano le famose backbone sono stati attaccati, anche in questo caso con connivenze che possono essere dei produttori, i nomi si contano sulle dita di una mano, perché chi fa apparati di rete di un certo livello sono poche aziende in realtà. E approssimativamente in 150 posti nel mondo, oltre 700 server, queste sono slide penso che arrivino veramente dai briefing dell'NSA che faceva ai contrattisti sostanzialmente, gli operatori esterni come Snowden. In questo caso c'è una compromissione fisica, c'è un servizio che non è solo un software, ma un apparato che è stato compromesso. Che è come se uno volesse girare per le strade e queste fossero minate, è un paragone abbastanza stupido.
Posso? Dimmi. Come funziona?
No, lo premesso.
Cosa riformo? Cosa fa? Nel senso, quantomeno...
XKCore c'era... Dov'è?
Perché non lo so proprio.
Di preciso non lo so, anche perché penso sia un'infrastruttura di una complessità che pure che c'è dentro fa fatica a descrivere in realtà. XKCore è uno dei sistemi che servivano per arrivare a tracciare bersagli fisici, nel senso identificare a livello del singolo individuo, a seconda di dove fosse il geograficamente locato, tramite flussi di dati, nel senso questo che si chiama wire tapering, nel senso tutto ciò che passa su un cavo. Se ho il controllo di questi 700 server intorno al mondo, si vedono anche quali sono le dorsali di comunicazione più interessanti per loro, d'altronde. Cioè, è chiaro che l'Africa, chi c'era al seminario su Linux si ricorda del grafico che abbiamo visto, che dava era una rappresentazione grafica delle quantità di traffico che passavano tra i vari continenti a seconda del grado di importanza che avevano per NSA. E se si ricordiamo prima come erano tirati i cavi, questo ci dà abbastanza un'idea di cosa stessero, di quali sono le zone più interessanti per loro. Cosa faccia XKCore nel preciso io non lo so. C'è appunto questa la volontà di arrivare però a identificare fisicamente un cosiddetto target, perché l'identità che ognuno ha, ma su internet sono probabilmente multiple, tutti hanno più di un account mail, un account per un social network, un account di qualsiasi tipo, e la cosa difficile è raggiungere una sola, raggrupparli per arrivare a identificare una sola persona che magari ha 4 account diversi. Avendo controllo dell'infrastruttura e avendo le capacità di analisi che hanno i sistemi di dimensioni incredibili che si sono rivelati essere di analisi dei dati, è possibile farlo, probabilmente, anche perché siamo abituati a considerare come attaccabile quello che, non, quello che passa magari su IP, quando in realtà è un accerchiamento che parte anche dai sistemi che noi consideriamo più sicuri, come il GSM, semplicemente perché è in giro da 30 anni, ma non è che sia meno attaccabile di quanto sono le infrastrutture moderne, anzi. Anzi, quando ho andato a fare una SIM, fino a poco tempo fa, ci voleva la carta d'identità, mi pare. Non so se ci vuole ancora in Italia. Per cui sono ancora più legate a quella che è la nostra identità fisica. Questa in realtà è una slide che non c'entra niente con NSA o con l'infrastruttura fisica, però mi sembra un punto interessante per come stanno, per quello che succede nel mondo. Londra, e questa è una mappa di Londra, di una parte della città di Londra. Londra è un servizio come tante altre città europee, come tante altre città, come anche più o meno Bologna, di bike sharing, in cui tu con un abbonamento, nel senso, non c'è nulla di nuovo. Londra, se è una cosa bella, da un certo punto di vista, ha deciso di lasciare tutti i dati che riguardano le attività di bike sharing in formato open data. Quindi concordiamo che è una cosa bella oggettivamente. Identificando un singolo ID di un possessore di un abbonamento per il bike sharing di Londra, è sostanzialmente possibile arrivare, dopo poche scremature, in realtà non ricordo quante, a questa mappa qua, che permette di sapere più o meno dove una persona abiti, dove una persona lavori, dove una persona ha relazioni sociali, dove una persona è identificabile, magari incrociandola con... L'articolo da cui l'ho preso diceva quanto ci vorrebbe di incrociare gli account Twitter che si lamentano di un tweet che si lamenta di una rastrellera piena in questa stazione qua a una certa ora, in corrispondenza di un viaggio che è rilasciato come open data in questa direttrice qua. Ci vuole poco oggettivamente, e per quanto anche gli open data sono una bellissima cosa generalmente, sono... dovrebbero invogliarci ancora di più ad essere gelosi di quella che è la nostra privacy, perché ci rendono ancora più esposti a quella che è l'identificazione e la tracciabilità con sistemi che sono abbastanza rudimentali come questi d'altronde. E il fatto che tutto diventerà internet un giorno è un po' nelle cose, se consideriamo la quantità di sensori che ci stiamo abituando ad avere attorno anche in questo momento, e sarà sempre di più così. Quindi ci deve essere un po' di paranoia, spero che ci sia un po' di paranoia per come stanno andando le cose, però ci sono anche un po' di contromisure che si possono cercare di prendere anche in maniera abbastanza pratica, quantomeno per intralciare quello che sta la volontà di chi, perché per fini economici, per fini di controllo, per fini di, stavo per dire pubblicità, ma di nuovo economica come ragione sostanzialmente, ha interesse a tracciare le nostre identità online e le nostre identità fisiche. Il primo punto di cui non parliamo, perché è di una complessità e di talmente tante sfaccettature che io non saprei nemmeno trattare, è la crittografia. Ci sono un sacco di servizi di cui dopo vogliamo parlare per criptare, per esempio, le conversazioni su XMPP, che è Google Talk, anche come OTR. C'è una riflessione da fare anche su quello che noi consideriamo crittografia in realtà, adesso la sto mettendo molto in chiacchiera perché non so molto di questo punto, ma penso sia utile parlarne, perché l'architettura di quello che noi abbiamo considerato sicuro fino a poco tempo fa si scopre improvvisamente non esserlo poi così tanto. Sapete, faccio riferimento a Dark Bleed, che è stato uno degli ultimi bug più grossi scoperti, che dovrebbe farci riflettere anche su altre cose, sul perché è un servizio su cui si basa la totalità dei servizi su internet, sviluppato attivamente da solo due persone, e fatica a raccogliere i fondi per pagarsi uno stipendio a due persone, quando in realtà ci sono, il mondo è dipendente da questo tipo di soluzioni. Quello che possiamo fare noi in maniera più semplice è cercare di ridurre la tracciabilità, e quello che vedremo oggi sono pratiche molto banali, per cui farlo, che possono essere significative, e soprattutto aumentare il nostro livello di consapevolezza, cercando di selezionare quelli che sono i servizi che usiamo nella nostra vita di tutti i giorni, o quantomeno differenziarli. Sempre per la riflessione che chi al giorno d'oggi ci offre un servizio che fino a 15 anni fa sarebbe stato considerato professionale, come per esempio Gmail. Quanti hanno un account Gmail? Io, anche tutti, penso più o meno. Ed è un servizio oggi effettivamente professionale, fino a 20 anni fa, 15, sarebbe stato dato a pagamento. Cioè, Google si è inventato un modo di darcelo gratis in cambio di qualcos'altro. Che non è, nel senso, non siamo qua a parlare se sia giusto o sbagliato, bisogna essere consapevoli di quello che stiamo pagando, perché di gratis in realtà esiste abbastanza poco. Quindi, se mi permettete un attimo, siccome dopo parliamo di entropia come misura di tracciabilità, due parole su quello che è il concetto di entropia. L'entropia è la quantità di informazione non conosciuta in un messaggio, la quantità di misura contenuta in un messaggio, che è inversamente proporzionale alla certezza dell'informazione che sto trasmettendo. L'esempio più banale che viene fatto generalmente è il lancio di una monetina. Una monetina, un lancio, una monetina simmetrica, quindi senza che abbia, non truccata, con le facce che pesano uguale, ha un bit di incertezza, perché posso esprimere il risultato come un testo a croce. Due lanci hanno un'entropia di 2 bit, perché due lanci possono avere 4 combinazioni che possono essere espresse da 2 numeri. All'aumentare di questa cosa diventa maggiore la quantità di incertezza che c'è in una serie di lanci. E se la monetina è truccata, cosa succede? Aumenta o diminuisce? Diminuisce, perché avrò più probabilità di avere un risultato rispetto ad un altro. Un calcolo molto veloce, molto banale, ci dice che più o meno, essendo 7 miliardi, il numero di bit che servono per identificare ognuno di noi sul pianeta Terra è abbastanza ridotto in realtà. Perché con 33 bit di informazione si riesce a generare un numero che può identificare qualsiasi abitante del pianeta. Questa è la formula di cui non è più per curiosità che per altro. Comunque questo è un numero molto grande, sono 6 miliardi, 33 bit sono molto pochi a confronto. A maggior ragione se conosco informazioni significative, come ad esempio il CAP, quello che si chiama zip code negli Stati Uniti. Questo lo conosciamo più o meno tutti, penso, 90-127. Era già sul coso, non l'ho scelto io. Non l'ho scelto io. Sapendo che questa regione, non so cosa sia, ha un numero di abitanti sostanzialmente ridotto, perché sono 21.000 persone, sulla totalità del pianeta, applicando la formula che abbiamo visto prima, si torna che ho 18.21 bit di entropia su 33 necessari per identificare una persona. Vuol dire che ho già scremato di molto il numero di persone a cui posso essere interessato, o la data di nascita, essendo solo 365 giorni ho meno informazioni. La cosa interessante è che queste due informazioni sono additive, per cui se io le sommo so dove residente una persona e quando è nato, i bit di entropia che ho sono 26 su 33, quindi il numero di informazioni che ho su una persona sono relativamente molte rispetto a quelle che servono per identificarlo. Il medesimo concetto si applica a quella che è la nostra identità quando navighiamo, ossia lo strumento che usiamo generalmente sempre per navigare, che è il browser. Forse non tutti sanno che, ma in realtà penso di sì. Quando un browser si apre una pagina web o si connette a un servizio, eccetera, si presenta. C'è una stringa che dice sostanzialmente chi sono, che sistema operativo sono, la revisione del browser, il motore, eccetera, eccetera. Ognuno penso che abbia, ogni browser ha più o meno la sua, sono modificabili. Però già solo questa informazione che noi presentiamo di default porta una quantità di informazione che è rilevante. Mi sembra siano tipo 18 bit di entropia, un'informazione del genere, che non è un numero esagerato, però se possiamo, siamo già in grado di discriminare geograficamente da dove avviene la connessione, è un numero abbastanza interessante. Esistono una serie di servizi che Panopticlick è uno dei più famosi, che ci permettono di sapere con facendo girare un test sulla nostra connessione, quanto siamo più o meno identificabili secondo vari criteri, e, o, quante, o meglio, quanta entropia portiamo mentre stiamo navigando. Panopticlick è sostanzialmente un database di persone che si sono connesse e che hanno fatto andare il test sulle loro macchine, e nonostante l'abbia fatto varie volte, la mia macchina risulta identificabile in una su 1.362.391. Sono numeri grandi se consideri che che possiamo sapere da dove mi sono connesso. E il mio fingerprint, che è la cosa che vedremo dopo brevemente come si costruisce, ha 20.38 bit di entropia. Solo l'immagine o l'identificativo che si può estrarre dalle informazioni che il mio browser espone a internet, senza particolari settaggi. È interessante, e non solo per un trip nerd che vuole andare a scavare nel tecnico, capire come questi fingerprint vengano in realtà costruiti, e lo vediamo dopo sostanzialmente. John Donning fa la stessa cosa. John Donning, sì, penso. Queste sono informazioni che già è abbastanza noto, le troviamo abbastanza spesso quando navighiamo: da dove ci sei connesso, il tuo IP, il tuo provider, riescono a trovarti DNS sostanzialmente, penso. E anche questo ci dà una prima idea di quali sono le informazioni che si possono recuperare da una connessione. Più interessante è vedere più nel dettaglio che cosa ci sia in realtà di sniffabile, di recuperabile da chi sta navigando. La prima cosa sono i cookies, che è una cosa che ormai è abbastanza diffusa ed è entrata nel vocabolario comune. Quanti sanno cos'è un cookie, quanti no?
Sì, no.
Ok. Un cookie è un piccolo pezzettino di informazione che quando ti connetti a un sito viene lasciato nel tuo browser. Ti permette di ricordarti, per esempio, che hai già visitato un sito. Ed esistono due tipi di cookie: quelli di prima parte, che sono il sito stesso, ti lascia un pezzettino che ti identifica al sito a cui ti sei connesso. Oppure quelli di terze parti. Quelli di terze parti servono per... vengono lasciate da un sito in funzione di un altro. Quindi è una cosa che è legale, perché non c'è nessun discriminante legale che dica se si può fare o no, però ti lascia una traccia di informazione che appartiene a qualche altro sito, che probabilmente ha degli accordi economici per farlo. L'authentication in questo caso penso sia l'autenticazione HTTP, che nel dettaglio non mi ricordo come venga calcolata. Questa di tag è una cosa interessante, secondo me, perché tutti abbiamo della cache nel browser, quindi se tu vai a visitare una pagina e ci ritorni poco dopo, è molto probabile che pezzi almeno di quella pagina vengano recuperati dalla memoria locale in tuo browser. Tutta questa informazione qua, che sta da qualche parte nel vostro computer, viene macinata, viene prodotta una stringa univoca che la identifica, che viene chiamata i tags, e anche questa apporta una piccola parte di informazione che identifica come univoca la tua connessione, perché la tua cache sarà diversa dalla mia probabilmente e da quella di tutti gli altri. La sessione HTTP, che può essere firmata o no, io non so nemmeno bene cosa voglia dire, se qualcuno lo sa fare è anche interessato. Sessione HTTP firmata.
Banalmente, quando una persona si logga in un servizio con HTTPS viene attribuita una chiave.
Quindi c'è SSL in mezzo. Le altre cose sono tutte informazioni che io ho sempre reputato poco interessanti, come per esempio i linguaggi supportati. Qua è verde perché casualmente è stata la macchina senza supporto ad altre lingue che non l'inglese, e quindi è verde perché è un settaggio molto comune. Se abiti in Antartide, probabilmente il supporto alla lingua alla lingua Inuit, probabilmente ce l'hanno in pochini, per cui il fatto che tu porti anche quella parte di informazione è un identificativo in più. Analogo per il lo user agent abbiamo visto, per i font, il numero di set di caratteri installati sulla vostra macchina, o che almeno che vengono a cui date accesso al browser. Generalmente gli si dà accesso a tutti i caratteri sulla macchina. Anche queste saranno diverse da installazione a installazione e contribuiscono un altro pochino a creare il fingerprint che abbiamo visto prima, che può essere identificabile. C'è tutta una parte anche sui plugin, sempre per il discorso di prima, le cose che sono bug e non feature. Per esempio Flash ha un sacco di buchi, di buchi intesi come callback, che se le chiami da quando il plugin è attivo ti tornano per esempio la lista degli altri plugin installati, la history, un hash della history, ti tornano informazioni varie. Anche questi sono bug o feature, è discutibile, non è, come sempre. E queste sono un sacco di altre informazioni che vengono macinate ad ogni volta, ad ogni connessione, per produrre quello che è il tuo identificativo unico qua. I tab aperti, per esempio, perché al tuo browser gli puoi chiedere: dimmi che tab aperti hai da remoto. Se è interessante, possiamo anche parlarne più nel dettaglio dopo. Il concetto è che di tutte queste informazioni dovremmo essere gelosi in qualche modo. E le informazioni di cui si è più facilmente gelosi sostanzialmente sono, come dicevo, i cookies, i plugin, quelli abilitati o quelli no, oppure abilitati on demand, quindi quando voglio vedere un video Flash abilito Flash, lo tengo abilitato per tutta la sessione di navigazione. La history purtroppo è molto comoda, nel senso che navigare senza history vuol dire tutte le volte, è uno sforzo mentale in realtà, tutte le volte devi ricordarti l'URL ed è un buon esercizio. Però rifiutare, per esempio, di salvare la history nel browser contribuisce decisamente a diminuire l'identificabilità. Supporto alle lingue è una cosa abbastanza minimale, perché tanto il sito si presenta in una sola lingua, io non so nemmeno nel browser cosa voglia dire supporto alla lingua, in realtà, che funzione abbia nel browser, perché è la pagina web che ti dà.
Perché ad esempio con PHP puoi chiedere qual è la lingua preferita, qual è la lingua del browser, okay. Potenzialmente l'utente parla nella lingua del browser e quindi tu gli fornisci, se hai un sito multilingua, la pagina
localizzata
per la lingua del browser, che generalmente, al posto di far scegliere la lingua alla persona, la prima cosa che fai è capisco qual è la lingua, le lingue che sono supportate nel browser, se io ho una di quelle gli fornisco una di quelle, altrimenti gliene fornisco una di default e poi l'utente sceglierà quella che vuole. Però ad esempio una cosa che non ho visto è se i bookmark sono considerati.
Sì, penso di sì, ci sono, direi. È illeggibile, lo so. Questo di PCEC non l'ho visto, se non fa. Questo che io, siccome sapevo di non avere internet più o meno, ho cercato di salvarmi i risultati che mi aveva tornato Panopticlick, che sono esatto. Questo è più o meno quello che si può sapere da che c'è nel tuo browser. Panopticlick, quando lo lanci, gli dici di ispezionami, ti costruisce un fingerprint e lo fa secondo queste informazioni. Per cui, al di là del user agent, c'è la lista dei plugin, la time zone, la dimensione dello schermo e i colori, che sono cose che in realtà sono settaggi molto comuni. Quanta altra gente può avere la risoluzione che è 747x467, che non so su che schermo avesse in quel momento, un Game Boy forse, non lo so, per 24
è la dimensione della finestra, quella.
Dimensione della finestra, quanta altra gente può avercela così in quel momento, però è magari un mezzo bit di entropia, di informazione in più che può essere
24,
dimmi 24, penso sia la colonna terra, la profondità.
Però sgamano se usi un silent Windows Manager, così.
esatto, perché si sembra più stile. Font di sistema, come dicevamo. se i cookie sono abilitati, in questo caso li avevo abilitati. Questa cosa dei super cookies che io non ho approfondito, però sono ulteriori informazioni, c'è nel PDF da cui, nella presentazione da cui ho preso ispirazione.
Cookie che non puoi cancellare,
sì. Sì, esatto, super cookies.
Ma poi quelli penso di flash.
Sì. Quelli flash, non
so. Li mette da una parte, facendo un plugin, li mette sul disco, non più controllati dal browser, per cui tanto il browser.
Quindi non si possono cancellare.
Non si possono cancellare, sì, per quello sono super. E poi in realtà basta, nel senso, basta in, per modo di dire.
Questo è un rapporto di panoptica,
che è l'IFF. Non so se sia direttamente l'IFF.
Sì.
Quindi si arriva anche da lì. E queste sono le cose, magari le vediamo molto molto velocemente alla fine, come ce le ricordiamo, non so, magari sono anche banali volendo da fare, uno penserebbe con disabilitare plugin, però se può essere utile a fine di questa piccola discussione magari ci guardiamo.
Scusa. E fare tutte queste cose quanto in realtà ti identifica per il semplice fatto che lo hai fatto? No, perché sinceramente...
Magari io, mi dici in un sottoinsieme più ristretto.
Io ho perso 2 vite di entropia, adesso dopo una dieta... Nel senso, sì, sono pochi, sì, in realtà su 20. Sono pochi, però è un'azione, nel senso, è solito, un'azione singola ha un certo tipo di impatto. Le buone abitudini riducono chiaramente l'interesse che si può avere nella tracciabilità.
In più, ad esempio, ci sono delle cose che nel momento in cui... applichi, ad esempio, quando navighi con Tor è essenziale che alcune delle buone pratiche che ti propongono qua tu le applichi, perché altrimenti attraverso Flash, JavaScript, una serie di altre situazioni, è ok, magari finisci in un profilo più basso per il tuo, cioè con meno persone per il tuo browser, però praticamente se delle persone hanno scritto nel proprio sito dei tra virgolette malware, ti finisci completamente nella
magari due parole. Tutti sappiamo più o meno cos'è Tor. Sì. Tor sostanzialmente è una serie di corridoi sotterranei, una scala da cui entri ed esci da un'altra parte di un edificio, sostanzialmente. I metodi per attaccare o per identificare una rete Tor sono quelle che si chiamano tecniche di traffic shaping. Sempre nell'ipotesi di essere in grado di analizzare quantità infinite di dati, come si è dimostrato essere in realtà le agenzie governative, non solo, capire da dove è entrata una persona e da dove è uscita, identificandola non tramite l'IP ma tramite altre informazioni, può darti informazioni su quella che è la configurazione della rete e quindi renderla più vulnerabile. Per cui a maggior ragione, se ci sono tecniche che ti rendono identificabile non solo attraverso l'IP ma tramite altre cose, come tutte quelle che abbiamo visto, la compromissione della sicurezza della rete è addirittura maggiore, cioè è maggiore rispetto a mettere in pratica pratiche di buona creanza. Io, come dicevo, avevo preparato avrei copiato banalmente dal talk del CCC da cui vi dicevo alcune slide dopo. Se avevo inserito qua una cosa che invece è abbastanza sembra banale ma in realtà non lo è, che è quello che dicevamo prima, selezionare i servizi. Non tutti i servizi sono uguali e non tutti i servizi funzionano allo stesso modo, hanno le stesse finalità. Quella che ho messo qua sono proprio 5 slide con una lista di alternative a quelli che sono i servizi più diffusi, poi potremo parlarne ora perché ognuno ha le proprie esperienze di servizi alternativi che funzionano o meno. E c'è questo sito interessante che presenta una lista divisa per sistema operativo, divisa per tipo di dispositivo, divisa per tipi di esigenze, di servizio conosciuto che si sa essere poco affidabile o che sai comunque che mette in pratica tecniche di tracciamento, affiancato a quella che è l'alternativa di cui uno dovrebbe potersi fidare leggermente di più. La prima è ovviamente l'account email. Oltre alla raccomandazione banale di usare GPG per la crittografia email, cioè una cosa vecchia, ma è una cosa che funziona tuttora. Questi sono servizi abbastanza conosciuti. Facebook fa anche da email.
Dovrebbe aver smesso. Dovrebbe aver tolto all'inizio, però perché erano servizi non sostenibili, perché non la usavano.
Era sempre collegato ad avere un account, però. E comunque Gmail, di cui abbiamo parlato, Outlook, adesso direi tutto il pregiudizio che si può avere per Microsoft non è diverso da quello che fa Yahoo, immagino. Mentre le alternative, quella di cui molti noi hanno sentito parlare, immagino autistici, che è un collettivo storico che offre tanti servizi, tra cui anche Gmail. MyCollab, che io non conosco, sono svizzeri. E RiseUp, che anche quello fa un sacco di altri servizi, incluso Lost in Mail. Qua ci sono un altro po' di informazioni sulle varie alternative. L'ultima è fatti il tuo mail server da solo.
E come fanno questi sostenersi senza fare quelle pratiche di cui
ci sono nel mondo un tot di come il software libero, ci sono nel mondo un tot di persone che ritengono che sia importante un servizio di questo tipo, quindi tu gli dai un dollaro, hanno 20.000 persone, se ogni persona dà un dollaro sono 20.000 dollari. E che sono riusciti a
poi fanno altro, per esempio vendono libri sul
si auto
eccetera, quindi si autofinanziano.
Poi ad esempio lui lì sono elencate tre, però adesso sì. A me me ne vengono in mente altre greche, mi pare c'è uno che si chiama espiz.net, mi viene in mente ce ne sono di spagnolo, Indivia, che ad esempio è molto più bolognese e anche molto più piccolo. Ce ne sono diversi, diciamo, nel mondo, perché alla fine banalmente chiunque abbia le capacità di mettere in casa un server con casella di che possa gestire la posta può offrirlo ai suoi 40 amici e a quel punto diciamo quasi risolto. La cosa più funzionale sarebbe la distribuzione, che ognuno avesse il proprio server con i propri servizi. Poi chiaramente questo non è possibile e allora ci sono dei collettori di servizi che ti offrono delle alternative a quelle che sono quelli commerciali.
O se avete degli amici nerd che possono farli, invogliateli, non so, offrite dei doni in cambio, mi tieni la meglio, ti pulisco la cucina, cose del genere. Avete dei coinquilini che possono essere interessati.
Ma neanche lavare i piatti per un anno
non vale lo sforzo che... Fa anche ridere il fatto che questi svizzeri beneficiano delle forti leggi della Svizzera sulla privacy, che è il motivo per cui penso fiorisca l'industria del riciclaggio.
Io una domanda su poi va scelto anche il client.
Ma in realtà, nel senso, sono talmente standard di protocolli che con poco IMAP non è totalmente...
Veramente standard del programma, cioè.
Il client standard.
Come sono un account...
K9.
Poi ne parliamo. Sul PC Thunderbird lo connetti a un IMAP di Gmail come lo connetti a un POP3 o IMAP di autistici.
Cioè su questo sito ci sono anche i client, forse li hai messi dopo?
Li ho messi dopo alcuni, sì, poi sono stato abbastanza...
Le spiegazioni sono divise anche per lingua.
La domanda, ma esattamente come Nicolab può usufruire della forte legislazione svizzera sulla privacy? Di contro, perché RiseUp non ha problemi rispetto alla legislazione statunitense che servi sui server sono gli Stati Uniti?
Sono statunitensi. Sì.
E riesce a aprire un servizio simile a quello svizzero? È riconosciuto come un servizio che di fatto dà delle garanzie. Ma la maggior parte dei fatti che ne sia regolare.
Com'è?
La maggior parte delle frasi che
aiuta. Infatti il fatto di essere statunitensi non mette a particolare.
Sì, diciamo qualche
rischio. Invece.
Io non lo so.
Rispetto alla Svizzera, magari.
Rispetto alla Svizzera forse sì, rispetto a un qualsiasi altro paese europeo, non lo so.
Cioè, gli Stati Uniti hanno una tradizione fortissima di rispetto della privacy dei cittadini, cioè, che è stata rotta.
Dei soltanto cittadini statunitensi, sì, come ho detto, però
una,
gli altri.
È una questione che, per esempio, si insiste spesso su mailing list come Liberation Tech, ed è una cosa che è anche tornata fuori più volte a livello mainstream, che effettivamente non so quanto fondata, è il fatto che certi servizi sono collocati fisicamente. Anche tu all'inizio dicevi internet è comunque un'infrastruttura fisica, in questo senso ha delle ricadute, sono casi che sono collocati fisicamente sotto la giurisdizione statunitense, questa cosa poteva causare avere ricadute,
ripercussioni
negative, però effettivamente
sì, probabilmente il problema è, come si vedeva anche nella sua stessa slide all'inizio, è che è internet così fisicamente legato agli Stati Uniti d'America che probabilmente anche mettere un server in Svizzera non ti elimina il problema di dover passare dall'Ohio per andare dall'Italia su quel server in Svizzera molte volte.
Tant'è che è successo da poco.
Poi tra l'altro un RiseUp ha avuto un sequestro del server da parte dell'FBI pochissimo tempo fa. Con tanto di filmino del sequestro, con una rivolta delle associazioni per il rispetto dei diritti civili.
Non è recente questo?
Okay. Sì, era il sequestro di una macchina di ECN, okay. Che però stava nera.
Invece la macchina di autistici che stava ostata da Aruba quando in Italia si pensava di essere addirittura sotto la sfera dell'ignoranza, neanche per diciamo la tutela, è stata portata a casa degli amici poliziotti, è stata tenuta un po' lì e poi ritornata a casa senza che il provider neanche provasse a chiamare autistici.
Cioè, per non fare confusione, si deve scindere le buone pratiche della profilazione a quelle dell'anonimato. Quella della profilazione devi mettere in campo una serie di strategie tecniche, quella dell'anonimato devi mettere altre strategie e altre tecniche. Mantenere i dati salvati nel proprio computer si parla di tutt'altra cosa, ci vuole la crittografia sul proprio computer o sui server, come nel caso di autistici, di ResUp, di cui sono sicuro che siano accettati, però anche lì. Poi, nel senso, quando si va a discutere di paranoia, nel senso, perché un amministratore del server di ResUp dovrebbe resistere ad una chiave inglese o una pistola in bocca, non so. Per cui, nel senso, la tecnica di ognuno del proprio server è la più funzionale.
Analogamente per i browser, su questa cosa si può aprire una discussione, in realtà secondo me è abbastanza infinita. Che Firefox è la scelta privilegiata, sì è vero, però fino a quanto? Cioè, nel senso, Mozilla va avanti perché c'è i fondi di Google, più o meno. E il codice aperto, per amor di Dio, non è garanzia di un cazzo, perché abbiamo visto con OpenSSL come è finita il codice aperto, o con le backdoor che c'erano in BSD negli anni 90. Per cui, nel senso, però insomma, piuttosto che usare Chrome, o piuttosto usare Internet Explorer, questo per pregiudizio contro Microsoft.
Senza dimenticare che Chrome ha una base di software libero che è quasi 90%
che è Chrome,
del codice,
che è Chrome. Chrome, sì.
Non si può fondare il discorso della cosa lì.
Però insomma, sì, Firefox nel senso è abbastanza comunque una cosa standard, non è che sia richiesto di passare a browser esotici come Midori o.
Anche siccome anche l'utilizzo dei browser. Cioè, per esempio, utilizzare Opera sì. Ti rende più riconoscibile rispetto a.
Probabilmente sì. Sì, sì, probabilmente visto più larga la base.
Visto che Opera non se lo incula nessuno, per essere chiaro. La
scelta sia stata fatta anche in base a qual è il profilo standard che fanno. Cioè, nel senso, se tu utilizzi Firefox Dumble, cioè senza fargli niente, offra una certa profilazione. Se tu utilizzi Google Opera o Internet Explorer ti offrono di default un altro tipo di profilazione. Allo stesso tempo con Google e Chrome sicuramente la possibilità di modificare il setting perché la profilazione avvenga in maniera minore è più possibile. Se ci provi con Internet Explorer, cioè nel senso quando lo faccio andate con i miei.
Beh, comunque anche Chrome fino a poco tempo fa non ti faceva disabilitare Do Not Track. Che Do Not Track ha una storia anche particolare, perché c'è un background legale dietro, nel senso. Ora, io tecnicamente non so nemmeno bene come funzioni, se abbia a che fare con i cookie di terze parti o disabilita i cookie di terze parti. Ed è obbligatorio averlo inserito per legge, mi sa, perché tutti i browser da un certo punto in poi ce l'hanno avuto.
Però poi mentre navighi ti dice, ascolta, c'è questa opzione e io qui...
Anche con Firefox? Sì?
Cioè io sto parlando di Chrome, però...
Comunque anche quello nel senso è un esempio di come
sarebbe meglio abilitare.
Faccio un esempio, se l'hai disabilitato, dici Do Not Track se l'hai attivo, vai su Drive, puoi scaricare un file, te lo fa attivare, se no non te lo fa scaricare.
Messaging. Anche questo qua, il messaging è stato tutto mangiato secondo me negli ultimi anni da Facebook, da Skype, da. In realtà XMPP vive e prospera sotto mille altre forme, cioè che è Gtalk, cos'altro è su XMPP? No, dicevo, tutto il messaging è stato mangiato negli ultimi anni da Facebook, Skype, dai servizi associati ai social network, più o meno. Mentre in realtà esistono
Facebook, XMPP.
Anche Facebook XMPP.
Anche Google, Gtalk
è XMPP. Molte cose sono XMPP, non vuol dire che cioè, dipende come lo usi, anche in questo caso qua, usare Facebook, usare Skype, usare Google Hangouts, eccetera, eccetera, è garanzia di essere preda di certi meccanismi. Esistono per XMPP un sacco di server, incluso con gli autistici, incluso jabber.linux.it, non esiste ancora, ce ne sono un sacco. E esistono tanti programmi che possono facilitare l'utilizzo di questi servizi. Il problema di queste cose, come al solito, se sono da solo, che cazzo ci faccio?
Ti
autoparli, che però non è in realtà vero, perché comunque ci sono servizi che hanno finalità diverse, come IRC, che esistono da anni e anni.
Sì, ma scusa, cioè io per esempio uso Google anche con Google Talk. Cioè, mi limito semplicemente a non permettere che le mie conversazioni si salvino sul loro server e le cripto tramite gli OCD. Quindi cioè, tendenzialmente già usi del software che ti permettono in qualche modo di utilizzare delle piattaforme più larghe su cui hai più connessioni. È chiaro che in verità l'OCD, se dall'altra parte parli con una persona che non cripta, sei legato.
OCD OTR.
Non puoi se non cripta anche l'altra persona, non puoi criptare manco tu, per cui lì già sei fregato, devi fare un'opera su quello. Però tendenzialmente.
Però se consapevole del fatto che se parli con una persona che non sta criptando, sai di avere un certo tipo di visibilità.
Sì, esatto.
Pidgin ti offre praticamente di default, perché c'è un plugin, la possibilità di abilitare OTR. Che è praticamente un meccanismo abbastanza in realtà banale, chiave condivisa, nel senso che identificare una persona all'altra e scambiarsi una chiave. Da quel momento le vostre conversazioni sono criptate per quella sessione. OTR esiste per tanti altri servizi, penso. È l'equivalente di GPG funzionalmente per le mail. Giusto?
Non è proprio la stessa cosa.
Non è funzionalmente, poi sono due tecnologie diverse. Questo cos'è? Lo storage. Storage, ho parlato prima di Drive, ho parlato di Dropbox, ho parlato di Box, ho parlato di SkyDrive, OneDrive, come si chiama? OneDrive si chiama adesso. Si chiama OneDrive.
Microsoft.
Sì. Anche in questo purtroppo io penso che sia una delle cose che è più in difetto nel senso delle alternative, perché SparkleShare è esistito per un po', poi in realtà un pochino ha subito un po' di declino anche come gli sviluppatori, penso.
Credo che l'unica alternativa usabile sia un cloud.
Sia un cloud, però dovete sempre lavare i piatti con cui non è adesso, volete un cloud sostanzialmente.
Ma penso che sia un problema di spazio,
cioè. È un problema di costo dello spazio e di costo legale di offrire un servizio del genere, perché offrire spazio su cui appoggiare roba in automatico significa sbattere non solo contro le leggi sul copyright, quindi cioè, autistici ci si può permettere con un sacco di lavoro di dare la mail o di siti web, immagino che dare un servizio con me.
In realtà autistici ce l'ha, però funziona in questa maniera, si chiama share.autistici.org e in pratica tu fai l'upload del file, ma il file rimane fin quando tu rimani collegato a quella pagina.
Serve solo a condividere, non è un
file. Serve solo a condividere, ma non. Cioè, passargli un file al momento.
Però per esempio Mega. Io non ho, non conosco, non ho un'opinione sulla cosa, nel senso. Mega video, mega upload, il tizio.
No,
è tornato col servizio.
Sì, esatto, sì, il tizio che era dietro a queste due cose qua.
Sì, ma fidati come di qualunque altro.
Però fidati come di qualunque altro, soprattutto nel senso.
Però si era fatto tanto immagine sul discorso della criptografia forte, cioè si era proposto al mondo come ritorno, come servizio di.
Però sinceramente non.
Lui si è voluto dare, ci ha messo la faccia,
lui ci ha messo la faccia come se poi.
Sì, dalla Nuova Zelanda.
Più che altro stava in piscina tutto il tempo e si faceva le foto in piscina.
Ha pure cambiato il suo cognome in .com. Alla sua faccia non si terrà.
Quindi Dropbox hai parlato prima.
Dimmi?
Di Dropbox avete parlato.
Dropbox è il primo della lista. Ma anche per questi.
Avete detto che nel board di amministrazione c'è Condoleezza Rice del Dropbox.
No, non l'abbiamo detto.
Questo è interessante sapere.
Sì, merda.
Però scusa, se io vi
transfer, infatti stavo per dire, c'è quantomeno criptate. Quantomeno sì, ci sono. Allora, come regola generale criptatevi gli hard disk. Ormai quando installi Ubuntu per dire o qualsiasi altra distribuzione ti chiede vuoi criptare da home? Sì. Ci sono software che lo fanno abbastanza regolarmente. Addirittura quando passi agli aeroporti in certe zone potrebbero chiederti. Poco tempo fa successe che qualcuno si rifiutò di decriptare il contenuto del proprio hard disk e venne trattenuto per 9 giorni. Non so,
è avvicinato. L'hanno backupato, l'autorizzazione per backupparsi.
Era criptato il disco o no?
Il disco con l'esterno sì. E invece hanno backuppato il computer
totalmente.
Sì.
Dove?
A Londra. Londra 2000, poco prima degli attentati che c'è stato.
Comunque per le autorità londinesi non dare la password è un reato, quindi. Sì, certo.
In Palestina ultimamente hanno rimandato indietro un attivista che era andato a seguire, a fare da, che c'aveva il disco criptato e l'hanno rimandato indietro immediatamente.
La domanda è, uno sbarca, gli guardano il disco, glielo collegano, secondo me fa.
No, vabbè, effettivamente ci sono delle persone. Tipo, a me ogni volta che parlo all'aeroporto mi fanno il controllo per vedere se ho le bombe, perché ho la barba, per cui magari tu passi inosservato, alcuni un po' di meno, e altri invece sono attesi. Probabilmente in Palestina le persone che arrivano sono attese a seconda di tutti. Poi a Londra invece magari è stato un caso, non lo so.
Sì, fa un po' sono campione e un po' sono perché sanno.
Criptatevi la barba.
Criptatevi la barba. Non era per la barba.
No, c'è un faccino palestino la barba.
Comunque sì, tu dici giustamente, io uploado una roba criptata e dovrei avere garanzia. Sì, sì. Mi verrebbe da dirti di sì, poi qualcuno in realtà sa che no.
Ad esempio, caricare un file da Android su Rai, se prima la faccio passare attraverso la bitta, questo si può usare.
Da Android, non ho idea. Su Drive.
APG Key, che ha un port di GPG per Android, che ti permette di fare criptografia su file. C'è un'altra cosa che ti chiama.
Te lo fa al momento su file.
Ti fa fare criptografia e un port di GPG per Android. Con tutte le limitazioni del fatto che è un processore piccolino che.
Questa è un'altra cosa di cui io non so che è la email, non so, il client default di Android per le mail qual è?
Mail, che
mail,
è
Google,
e Gmail, che anche se non è il client di default,
il client
è proprio il passaggio di default, perché accendi un Android e dici che devi fare un account Google se vuoi usare un Android, e poi una volta che l'hai configurato il tuo Gmail è già configurato.
Poi è preinstallata la propria Gmail. Sì, perché c'è stato un problema appunto come il discorso di Microsoft quando c'era Media Player abbinato, c'è stato lo stesso problema per Google in tutti Android, anche non Nexus con le app installate, perché non era
disinstallare, no, perché su Android ci sarebbe un discorso a parte da fare, nel senso che poi in realtà di alternative più o meno ne esistono ad Android stesso, tipo F-Droid, cose del genere. Non so in realtà con quanto siano funzionali, se uno si aspetta che funzionino come KitKat, probabilmente no, però su una piattaforma abbastanza diffusa penso che
a 1100 app, che non sono un milione come quella di Google.
Firefox OS ne ha 10, per cui
ah, ok,
questo c'è già due ordini di grandezza di Google. Quindi sì, un altro consiglio è usare K9, K9 Mail, che ti permette di usare account di terze parti, e di nuovo usate CPG.